L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente. Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale devi solo credere che sia speciale.
Buongiorno e ben ritrovati qui all'Ingrediente Segreto. Oggi è sabato 20 agosto, io sono Loretta da Costa Perrone e con me c'è Giuliano Dottori.
Eccoci qua, ciao a tutti, buongiorno, ben trovati. Nuova scoppiettante puntata, la settima della stagione, quindi siamo quasi verso la fine, inizia a avere già un po' di malinconia.
Anch'io, devo dire.
Però oggi è la puntata, dopo aver fatto i cialtroni per sei puntate, oggi finalmente sappiamo di cosa parliamo. E questo è il primo indizio.
Esatto, già questa è un'indizione. Cioè...
sì, sì, no, sai che dobbiamo sempre di un piccolo suggerimento inizio puntata.
Ok.
Per cominciare, ma insomma, una puntata, una playlist, mettiamola così, molto nelle nostre corde oggi.
Molto, sì, devo dire di sì. E cominciamo subito, dai.
Andiamo a bomba perché c'è un sacco di musica oggi, quindi siamo veramente un po' stretti col parlato. Abbiamo fatto i conti poco fa. Quindi, sì, partiamo subito con un pezzo bomba di una decina d'anni fa.
Cracks in the pavement.
Ed erano i temi Impala con Solitude is Bliss, un pezzo appunto del disco d'esordio di questa band australiana. Band non band in realtà, perché insomma in realtà è una band capitanata da Kevin Parker, che è un autore, produttore anche, ha collaborato anche con Lady Gaga a un certo punto della sua carriera. E pezzo che abbiamo amato molto, come tutto il disco. L'ingrediente segreto è nascosto e no, non è la fiera di Sinigaglia.
infatti volevo dire, ma perché io ogni volta che sento i temi Impala mi viene in mente la musica psichedelica. Cioè, hanno riportato un po' in auge la musica psichedelica negli anni 2000 o no?
Sì, beh, sì. Diciamo che hanno delle reference di ascolti molto chiare, e quindi sicuramente hanno pescato dalle robe, insomma, dei primissimi Pink Floyd. In particolare mi ricorda tantissimo il periodo barrettiano dei Pink Floyd, e non solo a livello di sound, anche a livello di scrittura secondo me, ma infatti poi live hanno poi tutta quella roba appunto un po' accetata, no?
quei
tendaggi, quelle cose
belli live, tra l'altro
lui in realtà è un drittone, perché alla fine è un ragazzo super posto, super pulito. E però ecco, diciamo che sì, questa è un ingrediente segreto. Torniamo a fare un ingrediente segreto nascosto, secondo me non facilissimo da individuare. E però dai, come dicevamo prima, andiamo un po' veloci,
sì,
perché
sì, andiamo veloci, andiamo
le
avanti.
Canzoni da ascoltare sono tante,
sì.
E annunci tu?
Sì, un'altra band che amiamo, di un disco che abbiamo amato e consumato, i Grizzly Bear.
Yet again.
E questo era Yet Again dei Grizzly Bear, album del 2012 se non ricordo male, album bellissimo con un artwork che è uno dei miei dischi preferiti di copertina, aveva anche questa cosa del vinile tutta colorata, bellissimo.
Grande band, band che si è forse un pochettino persa negli ultimi anni, ci aveva regalato delle grandi emozioni con i primi dischi, e visti live anche loro, sì. Un bel concerto, sicuramente molto bello. E, qua l'ingrediente segreto era un pochettino in vista secondo me, e siccome ci piace un po' anche confondere le idee, arriviamo al terzo pezzo che, dopo il quale ovviamente come da tradizione ormai sveleremo insomma l'argomento della puntata di oggi. Questo momento doveva arrivare prima o poi,
sì.
Il momento in cui mettiamo un pezzo del mio cantautore preferito. Il cantautore in questione si chiama, nome d'arte, Bon Iver, Justin Vernon, detto in arte Bon Iver, cantautore insomma che ho amato molto e amo tuttora, perché si rinnova sempre in modo strepitoso secondo me artisticamente parlando. È una canzone, siamo sempre lì comunque stranamente, non era voluta questa cosa, un altro pezzo del 2011, un pezzo che potrebbe un po' confondere le idee.
Ecco.
Cherish me to sleep. Oh, never keep your eyes closed. Hold me for the pops and clams. I was only for the father's crown.
Questa era Calgary di Bon Iver, un artista straordinario che piace anche a me non tanto quanto piaccia a Giuliano, che ha poi tutta una particolarità rispetto anche al suo nome che poi un giorno vi racconteremo, ma arriviamo subito al sodo, no? Perché abbiamo detto una puntata molto ricca e un po' come la terza puntata in cui abbiamo parlato della chitarrina funk, no?
Sì.
Oggi parliamo di suoni incredibili di chitarra.
Yes.
Ma in che senso?
Allora, intanto abbiamo messo appunto tre canzoni per cominciare in cui la chitarra elettrica è assolutamente presente, in parte anche protagonista, ma ovviamente è a parte dell'arrangiamento, quindi era un po' facile, no, cominciare con una con delle canzoni in cui c'è l'assolone di chitarra. Io chiaramente in questo momento sono abbastanza, interpreto abbastanza me stesso e quindi è un po' il mio gusto barra cultura, un po' da ascoltatore e produttore di musica, che mi fa dire wow, sono tre canzoni in cui veramente le chitarre elettriche hanno degli apparati di effetto davvero notevoli, pur non essendo appunto poi totalmente protagonisti, no? Il primo pezzo di Tame Impala ci sono queste chitarre col phaser che ti danno appunto questo effetto un po' rotatorio, okay. No? E evoca appunto poi quel mondo della, certo, fiera di Sinigaglia, no? Un po' scherzosamente diciamo questa cosa qua, evoca un po' i Pink Floyd, no? Il secondo pezzo, Yet Again, a parte la chiusura un po' noise del pezzo che è molto interessante, gli accordi così sgranati delle chitarre che tengono in piedi un po' il pezzo, hanno un uso dei riverberi veramente pazzesco. Io ogni volta che ascolto quella pulizia, quella precisione, e proprio il fatto che sulla chitarra elettrica riusciamo a sentire perfettamente la pennata sull'accordo, trovo appunto un equilibrio di registrazione notevolissimo.
E con Bon Iver dov'era?
Bon Iver, in realtà non so neanche da che parte cominciare con questo pezzo, un po' perché quando lo ascolto ogni volta penso porca miseria, ho proprio rubato a piene mani quando ho fatto Le vite degli altri, il mio pezzo del 2013, ci sono un sacco di cose che sono proprio prese da lì e messe uguali nel mio pezzo 2 anni più tardi. Ma a parte questo, nelle chitarre elettriche c'è tutta una prima fase con queste chitarre un po' in reversate, quindi col suono che va al contrario, che entrano ed escono stereofonicamente nelle cuffie, e poi
sì,
quando il pezzo comincia c'è questa saturazione che non sono mai riuscito a capire come è stata fatta, perché le chitarre in realtà sono veramente scurissime a livello di equalizzazione, quindi non sono brillanti, eppure hanno questa grana molto satura, ed è un suono che davvero ho sentito solo in questa canzone, ed è un suono veramente, veramente notevolissimo. Sono tipo 3-4 chitarre, sono tante chitarre, non si percepisce questa quantità, e per me appunto i suoni incredibili di chitarra, almeno per cominciare, quindi come dire fare anche una parte un po' più così misteriosa, ho scelto questi tre pezzi per fare una cosa un po' particolare. Il prossimo pezzo invece, la chitarra elettrica ha un suono assolutamente incredibile ed è assolutamente protagonista, perché proprio fa gli assoli, tiene veramente in piedi il pezzo praticamente da sola. È un pezzo di uno forse dei chitarristi migliori attualmente esistenti in circolazione, si chiama Blake Mills, non è molto famoso in Italia, ma ha una carriera solista come produttore e come chitarrista, ha lavorato anche con Fiona Apple ad esempio.
Sì sì, infatti leggevo oggi che quando io non lo conoscevo ovviamente, ho letto che è stato produttore di grandi artisti, e ha detto: amo i musicisti insoddisfatti dal suono del loro strumento. Perché poi arriva lui e ci pensa lui, diciamo, no?
Sì, lui è veramente un pazzo furioso, nel senso che forse i chitarristi lo conoscono un po', ma è uno veramente maniaco del suono ed è, ha uno stile anche molto particolare, perché utilizza veramente la mano sinistra in una maniera super particolare e ha delle posizioni molto innaturali anche nella mano sinistra. E questo pezzo è, aggiungo, ulteriormente particolare, perché viene suonato con un'accordatura aperta molto bassa di intonazione, quindi ha questo suono molto profondo, è suonato con le dita. Okay. E in più c'è anche lo slide, quindi il bottleneck, l'anello di metallo che si mette per, diciamo, imitare, certo, un certo tipo di suono, evoca un po' in questo caso il mondo blues in particolare, no? Okay. Quando comincia l'assolo, vi consiglio, vi invito a mettervi le cuffie, perché veramente ha una roba davvero mai sentita nell'assolo di chitarra. Poi proviamo a capire come ha fatto, se vi va.
What if I'm
Mamma mia, che meraviglia, eh? Devo dire che sono rimasta anch'io colpita, l'ho ascoltata concentrata e quando è arrivato quel pezzo lì proprio mi ha spazzolato i capelli.
Ma perché poi fa questo terremoto incredibile, perché poi la cosa pazzesca è che è una chitarra sola, quando c'è la solo c'è un overdub di chitarra e credo che siano due fonti di chitarra leggermente sfalsate con un delay, uno pulito, uno distorto, e poi vabbè entrano degli archi, è un po' sovrarrangiato a un certo punto, però è pazzesco.
Ma quel rumore lì, cioè quel rumore, quel suono lì, lo fa lui da solo con la chitarra?
Sì.
Cioè no pedali?
Sì, no, sicuramente ha qualche pedalozzo, ce l'ha attaccato, ok, sicuramente.
Però tendenzialmente è chitarra, l'anello
sì,
di metallo,
bottleneck, esatto,
e basta.
Sì. Sì, sì.
Madonna.
Black Mills, fighissimo, è contemporaneo, quindi insomma uno ha fatto anche un disco recentemente molto bello, assolutamente un artista da scoprire, come cantautore non è attivissimo, è più un punto musicista, come dire, session man, produttore, ma ha fatto anche dei dischi molto molto belli, assolutamente da scoprire. Ovviamente siamo più o meno a metà del nostro piccolo cammino all'interno dei suoni incredibili della chitarra elettrica in questo caso. Io sono Giuliano Dottori, con me c'è Loretta da Costa Perrone, questo è l'ingrediente segreto su Radio Popolare. C'è anche una mail che si chiama l'ingrediente segreto@outlook.it. Ovviamente dobbiamo come sempre fare un passo indietro e andare alle origini, quindi non poteva mancare ovviamente nella nostra playlist forse il più grande di tutti. Jimi Hendrix, parafrasando Carlo Verdone in Maledetto il giorno che ti ho incontrato, il famoso psicanalista tedesco Hendrix, una battuta straordinaria. Quel film era tutto dedicato alla ricerca della verità della morte di Hendrix. Jimi Hendrix, che io ho conosciuto, piccolo momento, no, non ho potuto, è morto nel 70, no, ho conosciuto musicalmente parlando, musicalmente parlando, nel 1988, quando comprai da Messaggeria Musicale il vinile di Into the West, un live a Cozzaglia, perché dopo la morte di Hendrix, questo è l'ultimo disco di Jimi Hendrix ufficiale, okay. Dopo che è morto, chiaramente il suo produttore ha messo in circolazione tutti i nastri che aveva a disposizione per fare un sacco di soldi, e c'era questo live un po' a Cozzaglia, con dei live presi un po' a destra e un po' a sinistra, e devo dire che però la qualità audio era molto buona, e se tu mi metti ora, sono passati ahimè 30 anni, qualcosa in più, anzi quasi 35, la versione live di Red House, che è appunto un blues in 12 ottavi famoso di Jimi Hendrix, io penso di essere ancora in grado di cantarti tutte le note del solo, una versione che dura 13 minuti, questo per dire quanto noi chitarristi arriviamo anche alla follia a un certo punto.
E perché sarai sempre quel chiari a 15 anni, come dice il poeta, no?
Certo, oggi ecco. È una puntata un po' autoreferenziale, mi rendo conto, mi dispiace cari amici ascoltatori.
Vabbè, me l'hai servita lì, dai, non potevo non fartela. No, ma a proposito di Jimi Hendrix, volevo dire a
Jimi Hendrix,
sì. Vabbè, a te non lo dico, ma chi non avesse mai visto sia la sua esibizione a Woodstock, credo, no? Quella dell'Inno Nazionale,
sì.
Era Woodstock nel 69.
Non una grande esibizione, se posso permettermi.
No, però una grande esibizione secondo me, perché c'è lui da solo che fa l'Inno Nazionale,
che fa
tutte le cose con tutti questi effetti, che il suo intento era quello, questa cosa l'ho letta l'altro giorno, il suo intento era quello di simulare le sirene del Vietnam, i bombardamenti, e fa tutto da solo con la chitarra,
ed è
figo, cioè,
assolutamente.
Poi se non è una grande esibizione tecnica, questo non lo so, però insomma. E poi l'altro momento secondo me storico è al Monterey International Pop Festival,
grande esibizione invece,
esatto, in cui fa questa, come posso dire, va in trance con questa chitarra, no?
Cioè,
e la suona, credo, anche in modi che prima non si erano mai visti,
sì,
no?
Poi lui è diventato famoso anche per quello. A Monterey Pop Festival 67 bruciò la chitarra.
Esatto, perché poi fa questo, cioè fa questa specie proprio di ha un rapporto con questa chitarra, talmente anche fisico, no? Cioè che la prende, la gira, la fa, e alla fine la brucia.
Ma infatti, citando ancora Maledetto il giorno che ti ho incontrato e La buon'anima di Richard Benson, che apre quel film molto divertente, lui parlava di questa chitarra maltrattata, questa chitarra picchiata, questa chitarra sodomizzata.
Esatto,
un po' questa roba qua.
Questa cosa qua.
Esatto.
E leggevo anche che gli è stata regalata la sua prima chitarra, era stata regalata per i destri, invece lui era mancino,
sì.
E ha imparato a usarla.
Lui l'ha girata,
in
sì.
Che senso?
L'ha girata perché appunto...
Cioè la usava da mancino?
La usava da mancino, però in realtà con le corde girate, in realtà, quindi ha usato una chitarra da destra semplicemente invertendo poi le corde, quindi aveva i comandi diciamo un po' al contrario.
Però straordinario Jimmy.
Già un grande Jimmy. E dai, andiamo avanti, restiamo ancora nell'ambito storico, e un altro chitarrista, un'altra band che non si può non citare, band che abbiamo già ascoltato in puntata qualche settimana fa, forse il riff più devastante della storia della musica rock e forse l'attacco di solo più devastante appunto della musica rock. L'anno è lo stesso, 1969. Give you my love.
Eccoci qua, siamo rientrati. L'ingrediente segreto, scusate, rido perché Giuliano ha suonato la batteria, ha cantato, ha suonato la chitarra. Tutto in questo pezzo è impazzito.
Ogni singolo passaggio della batteria lo conosco a memoria. Ma oggi parliamo di chitarra e prima non avevo detto questa cosa di Jimi Hendrix, che prima chiaramente il protagonista era il wah-wah, questo effetto pedale che non è altro che un tono che apre e chiude ma fatto a pedale, quindi fa qua,
ah, okay,
capito, col pedale. E invece in questo caso è strano perché Jimmy Page, a parte questo suono devastante che uno dice ma chissà che suonone, che amplificatorone che avrà, no? Che chitarrona grossa che avrà. E invece in realtà Jimmy Page è diventato poi famoso, si è scoperto questo piccolo trucco, che usava degli amplificatori molto piccoli perché il cono piccolo ha una risposta molto più veloce a livello di attacco e quindi questo conferisce questo suono così pungente, no? Così preciso. E quindi è un piccolo trucco, diciamo, da fonici.
Bello. Non è fatto apposta ovviamente, ma oggi 20 agosto il santo del giorno è una delle voci secondo me più incredibili, per restare in tema del rock. 1948, Robert Plant.
Ma guarda te il caso.
No, è stato un caso.
Ma guarda te, ma davvero, pazzesco.
È stato un caso.
Io non lo sapevo nemmeno.
Lo so che non lo sai perché non è niente preparato prima. Quindi
grande Robert
Plant. Hai visto?
Invece Robert Plant l'ho conosciuto. Davvero?
Mm.
Sì, sì, in teatro, vabbè, era con il suo progetto solista, ormai anche in questo caso parecchi anni fa, e era in giro con i Tinary Wen, questo gruppo del Mali, di blues maliano, fantastici, col Tuareg, eccetera. Lui ha girato con loro, non suonava esattamente con loro, era la stessa serata, era un Suoni e Visioni, credo, una rassegna milanese di un po' di anni fa, e sono andato dietro le quinte, ho visto Robert Plant lì e ho detto... Robert, ma lui ci stava provando con una tipa che poteva essere forse il suo nipote, quindi ho lasciato perdere, diciamo.
Quindi non gli hai stretto la mano?
No, gli ho stretto la mano, ma era un'epoca pre-smartphone, parliamo credo del 2004, okay, una roba di questo genere, 2004-2005, e quindi in realtà non ho nemmeno la foto.
Vabbè,
ricordo.
Chi se ne frega,
ma
però,
infatti chi se ne frega.
Il ricordo nel tuo cuore. Andiamo avanti con un'altra band di cui non so dove stia l'ingrediente segreto in questo pezzo, ma intanto ascoltiamo gli R.E.M.
I look up when you see all of you and all of me, fluorescent stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this 4 a.m. letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras, dreaming of Maria Callas. Wherever she is, this faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls, boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Like fear, adrenaline, produces fear. Tastes like fear. Will you live to 83? Will you ever welcome me? Will you show me something that nobody else has seen? Smoke out, dream. Here comes a flood. Anything within the blood, these corrosives do their magic slowly, sweet. Fall, eat it, dream. Just another chain cuts and dents, they catch the light. Aluminum, weak as lead. Oh, I don't wanna disappoint you, I'm not here to anoint you. I would lick your peepers at the sea.
sickest move, I wear my own crown. Sadness and sorrow, who'd have thought tomorrow would be so strange? My loss, here we go again. First and starring, some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second off Spanish fly out in the kerosene, cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, song, smell thing. I got it. Illumina tastes like fear. Lumina, tastes like fear.
R.E.M. e Boo The Letter, un pezzo di che anno è questo pezzo?
Ah, questo è anni 90, credo, fine 90, non lo so con
Patti
precisione.
Smith, dicevamo adesso, e il suono incredibile di chitarra è questo Eboo, no?
Eboo,
che Eboo. È dal 96, titolo al pezzo.
96, sto controllando.
E come funziona l'Eboo?
In diretta. Allora, l'Eboo praticamente è un congegno che si avvicina al pickup, quindi al microfono, diciamo, della chitarra, chiamiamolo così, che ha un funzionamento magnetico e genera una sorta di loop magnetico. Quindi quello che succede, appunto, Eboo vuol dire electric bow, bow è archetto, quindi l'idea appunto che la chitarra elettrica fa questo suono molto continuo e permette appunto di imitare, diciamo, il suono di un violoncello barra di un violino. E quando uscì questo pezzo nel 96, devo dire che non eravamo in molti a conoscere, io non lo conoscevo ad esempio questo effetto, ed è diventato poi abbastanza celebre. La cosa che poi mi stupisce quando poi ascolto questa canzone è pensare che questa canzone è stata un singolo che ha avuto anche un grande successo, quindi pensate davvero come è cambiato poi il panorama della musica mondiale, no?
Sì,
a livello di contenuti musicali. Questo è un pezzo di 5 minuti e passa, con un testo anche bello spesso, e musicalmente non è affatto facile, e quindi insomma una piccola suggestione che lasciamo lì.
Finiamo,
sì.
Siamo ai saluti finali. Vabbè, io volevo leggere qualche mail, ma lo facciamo la prossima volta perché siamo un po' stretti coi tempi, purtroppo.
Sì, questa è una puntata che poteva durare forse anche tre ore.
Sì, sicuramente. Però appunto volevo ringraziare un po' di persone che ci hanno scritto, ma lo facciamo la prossima puntata. chiudiamo con una
potremmo
band...
fare una puntata solo di Mail.
Solo di Mail, no, che
bello,
noia.
Bellissimo.
No, vabbè, che
dai.
Noia. No, no, no. No. Chiudiamo con Tito e Tarantula.
Tito e Tarantula mi sembrava una degna
Stupendo.
Conclusione.
Stupendo.
Un po' così, un po' anche per buttarla in cagiara, cosa che ci piace sempre fare. Gruppo assolutamente sconosciuto, che è diventato famoso solo per questa canzone e solo perché interpreta se stesso in versione vampiro all'interno di Dal tramonto all'alba, film sì. straordinario di Robert Rodriguez, improbabile, un film improbabile e per questo stupendo. Questa appunto è la famosa After Dark con un suono di chitarra davvero incredibile.
Io non conoscevo il pezzo, no, sono rimasto un attimo in silenzio perché Tito c'è anche nel film Desperado che spara in testa a Quentin Tarantino, eh?
Ah, ok.
Quindi è in tutti
sempre
e due, cioè
Robert
è
Rodriguez.
Sia, è sia okay. Desperado che Dal tramonto all'alba, cioè queste due sono le robe che li ha resi famosi.
Ok, però in Desperado faceva l'attore, basta, non suonava.
Sì, sì, sì. No, 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 faceva l'attore.
Tito in Tarantula in Dal tramonto all'alba è la band resident al Titty Twister.
Sì, sì, sì.
Quelli che suonano lì sopra. Va bene, ci lasciamo con questo pezzo clamoroso, bellissimo, e ci sentiamo come
sabato
sempre
prossimo.
Settimana prossima per l'ottava puntata. Ciao, grazie.
Dawn, I wake up to find her gone.